siamo arrivati dritti dritti alla nuova puntata di Casa Svizzera. Casa Svizzera, che più svizzera di così oggi non si può, per una serie di motivi. Il primo perché abbiamo la nostra Heidi, che è Alice Pedrazzi.
Ma dai, ma allora, cosa bella. L'ape Maia, quando eravamo in Valposchiavo, perché parlavo di miele. È la Heidi. Vabbè,
ma
Heidi,
ti vedo nel contesto
benissimo.
Giusto.
Quello è vero.
Puoi
è vero.
Chiamarmi Peter se vuoi, non c'è problema assolutamente. Ma dicevo, nella giornata più svizzera in assoluto, sì. Perché oggi è la giornata della prova ufficiale delle sirene.
E c'è solo da noi. Secondo oggi pomeriggio, a che ora? Sappiamo che oggi ci sarà, ve lo segnaleranno i notiziari, quindi tenete accesa la radio, Rete 1 vi dà tutte le informazioni. E poi perché è una grande giornata svizzera? Perché diciamo che oggi si inizia con le Olimpiadi, sì. Se noi pensiamo al curling, dove di solito andiamo molto forte, solo a guffata. No,
ma l'hai detto. Allora facciamo una roba, per ritornare sui nostri passi, diciamo tra le 13.30 e le 16 ci sarà la prova delle sirene, quindi non allertatevi nel caso in cui sapete che la radio, Rete 1 in particolare, Rete 3, comunque il flusso con Rete 2, sarà quella che è la radio di riferimento. Questo è fondamentalmente il servizio.
E poi riavvolgiamo il nastro, diciamo c'è il curling, sì. Semplicemente il curling, i primi svizzeri in gara saranno oggi, sono i coniugi Yannick Schwaller e Brian Schwaller-Hürlimann, che oggi gareggeranno alle 19.05 contro l'Estonia, quindi siamo molto interessati a seguirli. Ma attenzione, loro iniziano e non c'è ancora stata la cerimonia. La cerimonia sarà tra due giorni, certo. A San Siro, sì. A Milano.
La scala del calcio.
Sì, sì, va bene, ma per una volta non parliamo di calcio.
No, ma la cosa
fortuna.
Incredibile è quella, cioè le Olimpiadi, i giochi olimpici diventano veramente un qualcosa di pazzesco, che vanno veramente a mettere dei pezzi del puzzle che sono diversi dal solito
e trasformano le città. Cioè. E in questo caso io vorrei capire, tu mi hai detto Heidi, sì, sì, ma apri un po' quelle finestre, dimmi che cosa vedi fuori.
No, ma sì, vedo la Madonnina, il Duomo di Milano, ma vero?
Siamo a Milano, ci siamo svegliati lì, buongiorno da Milano, grazie alla nostra antenna Debora Carpani, nostra collega dello sport. Buongiorno, ciao Debora.
Buongiorno a tutti, sì, stiamo per iniziare, speriamo bene a livello sportivo, a livello tecnico c'è ancora qualcosa da aggiustare.
Sì, lo sappiamo.
Sì, no, ma ho sentito che ancora adesso, questa mattina, i colleghi che sono a Cortina hanno avuto problemi per fare l'accredito perché non c'era elettricità al centro stampa.
Addirittura, ecco. Urca, questo
sì,
è un problemone.
Sì, notizia dell'ultimo minuto.
Questo è veramente un problemone, però a noi piace vedere il lato positivo. Chiaramente racconteremo sì. Tutte le gesta dei nostri atleti, ma ci piace raccontare anche quello che è il dietro le quinte. E lo facciamo dicendo una cosa importante, cioè nella vita mai avrei pensato, dopo sarà già successo nelle altre città importanti, però che Milano diventasse una capitale dei giochi invernali. Cioè questa cosa a me fa veramente molto pensare. Ho avuto l'opportunità di andare a vedere la costruzione degli studi televisivi, che sono proprio in Duomo, in pieno centro a Milano, e su una specie di palafitta, è verso l'alto, è in verticale. Dietro c'è anche tutto un discorso legato al marketing, perché si possono andare a comprare i vari gadget e quant'altro, le pin delle quali parleremo poi con la nostra Debora. Però devo dire la verità, questa cosa è abbastanza alienante, è strana. Sei d'accordo, Debora?
Sì, sì, Milano città olimpica invernale è strana. È vero che c'è stato già Pechino, che pure è stata 4 anni fa città olimpica invernale, e anche lì non è che propriamente uno si aspetti di vedere l'inverno, però ecco, ormai è stato scelto di usare Milano come capoluogo anche a livello di nome. Poi le discipline sulla neve così sono tutte molto lontane da Milano, dunque alla fine anche Vancouver la leghiamo già di più all'inverno, però di per sé le cose sulla neve erano lontane da Vancouver, non così lontane come in questo caso. Però
tu come la stai vivendo personalmente questa nuova esperienza, che è comunque, immagino, insomma, un po' di friccicore lo si senta, eh?
Io sono come una bambina la mattina di Natale. Ieri sono andata a visitare il villaggio olimpico, già un mesetto fa sono andata in piazza Duomo a vedere appunto anche lì gli studi, che sono molto simili a quelli che avevano messo a Parigi, di fronte alla Torre Eiffel, dove trasmettevamo anche noi le nostre dirette televisive, e quest'anno invece avremo gli studi a Cortina. E dunque sì, ho già comprato la mascotte. Tra l'altro un consiglio spassionato, hai parlato sì di merchandising, non andate a prendere le cose nel merchandising di Piazza Duomo perché i prezzi sono un pochino più alti rispetto ad altri luoghi, dunque se avete la possibilità andate a prenderli da un'altra parte. Ma sì, gadget, appunto ieri poi il Villaggio Olimpico, ho intravisto anche qualche atleta già, ho ricevuto i miei primi pin, dunque sì, la sto vivendo in maniera da bambina la mattina di Natale.
E immaginiamo.
Tanti regali, tanta gioia.
Immaginiamo. Tra l'altro abbiamo accennato agli atleti, mi sembra siano una ventina gli atleti che al momento si trovano al Villaggio Olimpico di Milano. La squadra mi sembra di hockey è femminile, è già arrivata.
Sì. È arrivata la squadra di hockey femminile e i tre pattinatori di velocità che sono già arrivati venerdì scorso, dunque due ragazze e un ragazzo che tra l'altro ci hanno anche fatto vedere le loro camere. Oggi dovrebbero arrivare i pattinatori artistici, poi nei prossimi giorni arriveranno anche i giocatori della nazionale di hockey maschile e poi fondamentalmente sarà tutto per quanto riguarda la Svizzera, che ha certo la maggior parte delle persone in montagna.
Tra l'altro in questo momento stiamo vedendo anche le immagini che ci hai mandato tu proprio con il tuo telefonino, e devo dire la verità, per chi ci segue su RSL2 è una cosa abbastanza particolare, come per esempio questa Schweizer Oase, che è l'oasi svizzera, sì, che è un po' una casa svizzera, perché noi ci chiamiamo casa svizzera come programma, ma in realtà casa svizzera è legata a doppia mandata anche al mondo dello sport.
Ma dove sarà casa svizzera? Perché è vero che le Olimpiadi sono un po' dappertutto.
Noi chiediamo un gemellaggio a questo punto.
Dove sono? Dove sarà?
Allora, si trova nel centro culturale svizzero che c'è a Milano, è praticamente a metà strada tra la stazione centrale e Piazza Duomo. E è un padiglione allestito, viene allestito più o meno sempre quando ci sono questo tipo di manifestazioni eccetera, con anche eventi, e verrà aperta questa sera tra l'altro quella di Milano. Nei prossimi giorni ci sono diversi momenti di intrattenimento, ci sarà anche Andrea Bignasca che suonerà e si potranno vedere le cerimonie, tutte le gare eccetera. Ad esempio a Parigi era nella casa era nel giardino dell'ambasciata, era molto bello anche lì, e quest'anno ce ne saranno tre di case svizzere, ce n'è una a Milano che è la principale, c'è una Cortina e una a Bormio dove si spera di festeggiare anche qualche medaglia.
Ma ha detto una cosa sbagliata, sei d'accordo? No, ma ferma.
Deborah Carpani, giornalista preparatissima, ma in realtà purtroppo dobbiamo rilevare un errore. Cioè, la casa svizzera principale è qua, è questa, è casa nostra. Ma cosa stai dicendo?
Scusate, avete ragione. Ops,
scusate. Senti, ultima cosa che ti chiediamo, poi magari ci sentiamo anche nel corso delle Olimpiadi, perché ci piace appunto raccontare un po' il dietro le quinte, anche come si vivono le cose, magari delle curiosità legate
nei curiosoni.
Sì, noi sì, legate anche a casa svizzera. Però dicevo, fondamentalmente per te non è la prima esperienza per quanto riguarda appunto i giochi olimpici. Chissà quante ne hai viste, ma sinceramente davvero possiamo puntare in alto secondo te, senza gufare, senza fare nomi, senza dire niente, però possiamo pensare che questa possa essere un'edizione che veramente ci possa dare della bella gioia?
Sì, allora lo dico veramente sottovoce, anche se non sono sottovoce, perché io sono molto scaramantica, però dai, qualcosa sono sicura che portiamo a casa. Poi rispetto magari ad altre edizioni potrebbe non essere così brillante, ma sono molto fiduciosa, perché poi nell'invernale abbiamo davvero tanti nomi interessanti. È chiaro che per noi ci manca sempre soprattutto la Ragout Berami, però ecco, cioè, a livello svizzero, insomma, nello sci alpino già abbiamo visto tante cose belle. Tra l'altro oggi ci sarà la prima prova di discesa a Bormio, e dunque inizieremo già a capire. Io sono moderatamente ottimista, scaramanticamente ottimista.
Ci piace, ci piace. Tra l'altro, prima di chiudere, c'è un incontro particolare che hai fatto in questi giorni a Milano. Abbiamo parlato di pins, si crea tutta una questione attorno, cioè ci sono i gadget, ci sono i pins, e per chi ci guarda su RSI la 2 vede un signore in particolare, ci puoi dire chi è e perché è particolare? Poi quello che mostriamo in televisione lo potete comunque rivedere sul nostro sito, sul play di RSI Casa Svizzera, quindi lì potete comunque vedere quello che vi stiamo mostrando.
Sì, lui l'ho incontrato fuori dal villaggio olimpico quando me ne stavo andando, dove tra l'altro ho già visto un sacco di atleti, incluso Livio Wenger, che è il nostro pattinatore di velocità, che aveva già in camera sua non so quanti pin sulla credito,
collezionismo,
i portacrediti. Sì, lui, infatti anche le due ragazze mi hanno detto vai da lui perché lui c'ha tutti i pin assurdi, anche io ne ho già collezionati tre, tra cui quello di questo Pin Man, che è un signore tedesco che mi ha approcciata perché cercava i pin della SSR. La SSR solitamente fa dei bellissimi pin che vanno a ruba e che si usano poi per scambiare e chiaramente anche per fare un po' di, insomma, relazioni pubbliche.
Giusto.
E lui diceva no, sono sempre bellissimi, e ho detto guarda, io al momento non li ho perché non sono ancora stata nelle nostre sedi principali, e praticamente lui aveva tre portacrediti pieni e soprattutto un accredito con finto ovviamente, ma con scritto nome e cognome, poi collezionatore di pin ufficiale, ha fatto proprio l'accredito finto e si è fatto il pin suo per le Olimpiadi di Cortina con scritto Pin Man, le Dolomiti e poi Milano Cortina, e c'ha una pagina Facebook, e è fantastico. Praticamente mi ha detto che farà una settimana adesso a Milano, poi andrà a Bormio e poi anche a Cortina e a scambiare pin.
Quindi ogni squadra, ogni paese ha il suo pin, ogni televisione poi ha il suo, e ogni persona mi viene da dire...
Ogni delegazione. Sì.
No, ma questo è una cosa, un dietro le quinte che forse alcuni di voi, io in primis, non sapevano.
Ma no, assolutamente.
Ed è una grandissima tradizione però alle Olimpiadi, infatti poi... Ma qualsiasi cosa, l'anno scorso, 2 anni fa a Parigi ero andata a fare un'intervista in un centro religioso, anche loro avevano il pin... cioè veramente chiunque fa il pin,
dobbiamo fare il pin di casa pazzetta. Svizzera, hai capito? Adesso lo facciamo
il pin di casa Svizzera, la casa Svizzera vera.
Sì, esatto,
brava. L'ha chiusa benissimo, meglio di così
me imparo bene.
Grande Deborah Carpani, grazie mille, torneremo chiaramente da te.
A voi.
Buonissimi giochi olimpici. Sì. E a questo punto Debbie, sei
a voi e forza Svizzera.
Appuntamento a venerdì, che ci sarà la cerimonia che seguirai per noi, per tutti noi.
A proposito di cose svizzere, c'è Philippe Van Kauser con Happy Jabbies e poi torniamo con una bella sorpresa che ha a che fare col territorio.
Vedi qualcuno fuori la porta?
Io vedo da lontano gente che cammina. Guarda fuori.
Guardali, ospiti!
Casa Svizzera.
A casa Svizzera, accogliamo sempre degli amici, ci fa molto piacere. Torna ovviamente come ogni settimana la collaborazione con Ticino Wine. Tanto salutiamo anche il direttore Trezzini che ogni volta ci riempie di belle sorprese.
E poi parlavamo prima di dietro le quinte. Lui dietro le quinte
è quello che
è un
dicevo.
Po' un coach, perché sì, ogni volta li prepara, dice andate, raccontate la vostra storia. Ogni volta va lui stesso a scoprire le storie sul territorio e poi ce le porta qui e vengono a trovarci. E oggi abbiamo due ospiti che vengono da due realtà che hanno dei punti in comune e poi altri aspetti che sono molto diversi tra loro.
Salutiamo Luca Paravicini, ciao Luca, come stai?
Benissimo,
ti vedo in foto. Allora, diciamo subito da dove arrivi.
Corteglia.
Sì, stamattina traffico?
Un'ora.
Ecco, giusto
Corteglia
per
capire. Comano un'ora.
È quella roba lì che volevo dire.
Però Luca, quando la gente chiede cosa fai di lavoro, tu cosa gli rispondi?
Faccio il vino.
E con quel sorriso lì, e quando ti dicono dove?
Nella piccola Toscana ticinese.
Ecco, quindi diciamo che comunque il sorriso ce l'hai.
Il sorriso ce l'ha, ma risponde il Malcantone, che è un'altra di quelle zone che insomma ci invidiano in tantissimi, direttamente dai vini Uber. Ciao Jonas, come stai?
Buongiorno a tutti, bene, grazie.
Ti vedo in forma.
Sì.
Fa nonostante il freddo, la neve e tutto il resto, però l'abbiamo detto, insomma abbiamo a che fare con due mondi che però in un qualche modo davvero a doppia mandata sono molto legati, un po' perché sì, il Mendrisiotto da una parte comunque lo conosciamo molto bene, dall'altra parte il Malcantone, dove a un certo punto della vita degli Uber si stabiliscono, perché tutto nasce un pochettino da mamma e papà, dico bene?
Sì, esatto, diciamo mio papà è svizzero tedesco, mia mamma è romanda, mio papà ha fatto una scuola di viticoltura dopo una scuola, un'alta scuola federale di come ingegnere forestale, uh-huh. Però non trovando un lavoro si è un po'... ha dovuto scegliere una nuova via.
Jonas, diciamolo, erano gli anni 80, Quindi ci sembra di capire che era un po' quasi un mondo al contrario. Non c'era lavoro come ingegnere, ma ce n'era, era un boom del vino.
Esatto, almeno da quello che mi raccontano, che negli anni Ottanta, diciamo, tutti i viticoltori potevano produrre tutto quello che volevano e c'era chi consumava dietro. E invece, infatti non c'erano mappali da acquistare o da affittare nel resto della Svizzera, a parte in Ticino.
Quindi noi dobbiamo immaginarci tuo papà da Zurigo. Decide che tipo era tuo papà, cioè che tipo è tuo papà che in quegli anni, che tipo era, come ce lo dobbiamo immaginare, in giro in cerca di un terreno?
Ma mio papà sembrerebbe che era un ribelle, un po' un hippie di Zurigo e cosa, appunto per quello che ha voluto fare qualcos'altro rispetto ai suoi genitori o i suoi fratelli, perché è l'ultimo di 5 figli e i suoi fratelli in generale hanno fatto tutti o banchieri o chimici.
Erano,
invece lui ha voluto fare
lì
qualcosa di particolare, di diverso, di lavorare un po' la terra.
E quindi arriva qua, nella Svizzera italiana, arriva in Ticino, arriva in Malcantone. Vuole proprio un terreno in particolare in Malcantone oppure ne ha provato altri e in quegli anni gli dicevano no, questo è già occupato?
Oh. In sé aveva messo un'inserzione che cercava un terreno e da quello che ho capito è che ogni weekend scendeva in Ticino per andare a vedere cosa era a disposizione, cosa si poteva affittare e un po' si è innamorato un po' del Malcantone.
Beh certo, come fai a non innamorarti del Malcantone? Cioè a questo punto sì. Arrivi e ti piazzi. E invece Luca, per te la storia è una storia di famiglia, una storia che va avanti un po' per te da sempre, mi viene da dire.
Sì, la nostra è una storia di famiglia. Mio nonno Valentino, già negli anni 40, era viticoltore vivaista a Cortiglia. Praticamente faceva il viticoltore e coltivava le barbatelle, le piantine di uva che vendeva. Mio papà anche sempre stato viticoltore.
Posso dire ancora viticoltore,
ed è ancora viticoltore.
Dire. Quanti anni ha adesso?
81 anni.
E non molla.
E non molla. Praticamente è lui
il fulcro.
Esatto. E poi io ho fatto la scuola di cantiniere a Mezzana, poi ho lavorato 5 anni alla cantina sociale di Mendrisio e nella tenera età di 18 anni, quando avevo ancora i capelli,
ho
schiacciato l'occhiolino.
Ho iniziato con mio papà a produrre il primo vino, ecco. Abbiamo iniziato nel 1992, prima di allora tutta la produzione di uova veniva venduta alla cantina di Mendrisio, ecco, la società cooperativa.
Allora, io mi immagino il nonno che coltiva le barbatelle, il papà che lo fa un po' per hobby, giusto? Aiuta?
No, era proprio l'attività, ecco.
Ma il vino però non l'ha mai fatto,
no,
ok?
Il vino...
Ah, ok, quindi dava tutto alla cantina sociale.
Esatto,
per creare il vino.
Esatto.
Arrivi tu che da subito dici io voglio lavorare nel vino o prima c'è uno slalom in altri mondi?
Esatto, slalom sì, dopo le scuole medie la prima idea era quella di fare il giardiniere, ok, pronti via, ho fatto uno stage, prima settimana mi hanno messo in un giardino di una villa, mi hanno detto comincia a strappare erba, quando non vedi più erba ti fermi,
oh.
E gli ho detto ascolta. No,
le mie me.
No, l'hai fatto per una settimana.
Per una settimana, poi è finito.
Poi mai più.
Secondo stage, selvicoltore, anche lì non è andata. Eravamo in due apprendisti, un'azienda doveva prendere uno dei due apprendisti, ha preso l'altro mio collega. E da lì, ecco, lo zio di mio papà era presidente ai tempi della cantina sociale di Mendrisio.
Quella dove portavate l'uva.
Esatto, e mi ha detto, ma prova ad andare a fare uno stage. E da lì è partito il tutto.
Cosa ricordi del primo giorno che sei arrivato?
Primo giorno un travaso di vini.
Da era un po' meglio di strappare le erbacce.
Da una vasca all'altra ho detto, ma non è male come da lì. Ho detto, cavoli, abbiamo la vigna, sarebbe bello poter produrre il nostro vino.
Quindi sei tu che per primo,
esatto,
dici, perché non lo facciamo?
Esatto.
Hai 18 anni e ne parli con tuo papà e lo fate.
Esatto, siamo partiti in modo molto piccolo, 34 anni fa.
34 anni fa. Voi, se vi dobbiamo immaginare, avete comunque vicinissimo alla vostra cantina, tra l'altro, i vitigni.
I vigneti, sì, i vigneti sono tutti praticamente a neanche un chilometro a 500 metri dalla cantina, sono tutti sulla collina di Corteglia. Ecco, questa è una grande comodità, ecco.
Però se va male sono tutti lì, se mi immagino la grandinata.
Sono tutti lì, se dovesse, tocchiamo ferro, arrivare una grossa grandinata o qualcosa di estremo, chiaro che chi ha vigneti sparsi un po' per il Mendrisiotto magari qualcosa riesce a salvare.
Certo.
Avendo tutti i vigneti nella stessa zona, i rischi sono maggiori, speriamo di no.
Bravo, speriamo di no, anche perché negli anni purtroppo ne abbiamo vissute un po' troppe di queste cose, quindi prendiamoci un po' di calma che ci sta. E la stessa cosa vale anche un po' per voi, nel senso che comunque è tutto lì in casa, cioè intorno a voi c'è un mondo, ma non solo. Però ogni tanto mi dico, cioè, è vero che il lavoro è come quando praticamente lavori, vivi sotto il tuo ufficio e vai e vieni, cioè sei sempre un po' lì, e questa roba la puoi controllare, la puoi vivere, ma ogni tanto è un po' pesantina.
E poi Jonas, anche con tua moglie, tuo papà, siete tutti dentro.
Sì, sì, siamo tutti vicini, diciamo. È vero che è complicato andare via, soprattutto penso nella mia situazione, che ho appena ripreso l'azienda, dove ho avuto un po' di problemi con i dipendenti, perché essere capo non è sempre facile.
Quali sono i problemi principali con i dipendenti? Cambiano tanto?
E, almeno quello che mi è successo a me è che lavoravano bene il primo anno, il secondo cominciavano un po' a tirare i piedi. Si vede che magari non sopportavano questa vita all'esterno tutto il tempo, con il bello e il brutto. È vero che è un lavoro impegnativo, penso, come un po' tutti.
Certo.
È che se non si è disposti a sacrificare un po' di tempo,
le cose devono cambiare.
Le cose devono cambiare. Sì.
Adesso ci viene detto questo, effettivamente, della difficoltà di mantenere le stesse persone, poi con un'instabilità anche legata, lo dicevamo, alle condizioni meteorologiche. Non puoi sapere neanche subito come andrà l'anno, devi aspettare, ci vuole tempo.
Sì, bisogna essere sempre sul chi vive, perché è vero, con le grandinate che abbiamo avuto, col maltempo, le piogge degli ultimi anni, abbiamo scelto un lavoro difficile.
Esatto.
Però è bello,
anche soddisfazione,
dà molta soddisfazione, cioè, soprattutto quando possiamo aprire una bottiglia di vino
e sentirne proprio il frutto del lavoro. Esatto. Nel senso della parola. Esatto. Quella roba lì è veramente una cosa che vi contraddistingue a voi vigneron. Bello.
Tra l'altro c'è una cosa che mi incuriosisce: questa vita che stai conducendo oggi è quella che sognavi? Cioè sei nato tra i vigneti, era questo che volevi fare?
No, io ho sempre odiato il lavoro di mio papà.
È vero?
Sì, perché da piccolino ho sempre dovuto andare a lavorare mentre gli altri miei amici di scuola andavano in piscina.
E certo, vendemmia, cose.
Io dovevo fare, ma in sé non dovevo neanche lavorare tanto, erano quelle due orette al giorno durante le vacanze estive, però che ho odiato, infatti.
E poi cosa è successo?
Sono fuggito proprio.
Cosa facevi prima allora?
Io ho cominciato un apprendistato come meccanico di macchine edili.
Ok, che però può servire anche nell'ambito.
Sì, infatti continuo a rompere le mie macchine, quindi adesso posso anche riparare.
Vedi.
Sì. E in sé dopo ho lavorato un po' per questa azienda, la Ferrari Macchine Edili Muzzano.
Sì.
E loro avevano, si può dire, quasi un appalto con i tunnel di base del Gottardo, e io ero un po' il meccanico che andava a riparare queste macchine all'interno dei tunnel.
Quindi sempre in mezzo al tunnel, il sole non lo vedevi praticamente mai.
No, infatti è per quello che ho poi cambiato lavoro. Sono detto basta vedere solo macchine che si rompono e non vedere la luce del sole. Allora mi sono detto magari è meglio andare a vedere un po' cos'è esattamente questo lavoro di viticoltore enologo.
E quindi da là pare sei partito con un discorso legato anche alla tua formazione?
Sì, in sé dopo sono partito in Svizzera romanda, in sé ho seguito mia moglie, che sì, lei è andata a fare una scuola di psicologia. Okay. E a Losanna io ho fatto uno stage di viticoltura in Svizzera romanda, vicino a Collo.
Okay. E mi sento dire che ha cambiato idea, perché adesso non mi sembri quella stessa persona che odiava la vita tra i vigneti. Quel sorriso lì parla da solo,
sì,
giusto?
Sì.
Ci ascoltiamo una canzone che ci dice che effettivamente
racconta proprio la loro storia.
A volte il percorso è un po' strano, lo dice anche Max Pezzali.
Arriverà anche a Locarno ed è lo strano percorso di Max Pezzali.
Anche il tuo è strano il percorso.
Ma
più lineare.
Strani percorsi che ci portano tra i vigneti della Svizzera italiana, da una parte il Mendrisiotto, dall'altra il Malcantone, però adesso entriamo davvero di diritto in quello che è fondamentalmente un percorso che parla anche di immagini, perché spesso volentieri quando vai a comprare del vino sei attirato da quelle che sono le etichette.
Beh, a me sì, piacciono particolarmente.
È la copertina di un libro, è la verità.
Sì. Poi dopo dietro ci deve essere una storia, ci deve essere qualcosa che ti fa rimanere lì, però è vero che la prima cosa che si vede è Luca, di Paravicini Viticoltori, è sicuramente l'estetica. Sì. Qua abbiamo due bottiglie, ce le descrivi, cosa vede?
Allora, da quale vuoi partire prima di tutto? Perché è importante anche per questo.
Io partirei dalla Cruz.
Ok, giustamente, allora, mi piace.
Sì, l'etichetta è il vestito della bottiglia è importantissimo, ecco, può avere un risultato enorme sulla vendita, diciamo anche.
Sono d'accordissimo.
Vi siete allora, accorti?
Certo, tu puoi avere il vino migliore del mondo, ma se l'etichetta è proprio
brutta,
ma non neanche brutta, ma non riesce a ottenere lo stesso risultato.
Ma cos'è? Deve rispecchiare il vino che c'è dentro? Deve essere accattivante?
Ognuno ha la sua storia. Guarda, io ad esempio facciamo 14 tipi di vino e non c'è un'etichetta uguale all'altra. Tanti mi dicono, ma perché ci sono cantine che hanno uno stile tutto uguale di etichette? E io dico, perché sì, ok, ma perché deve essere così?
Certo.
Ogni etichetta c'ha la sua storia. Allora, nella fattispecie, il nostro La Cruz è stato il primo vino prodotto da noi, proprio la
storia vera.
La prima bottiglia è anche il vino più venduto. E praticamente rappresenta questa croce che c'è in cima alla collina di Corteglia.
Tra l'altro è simbolica quella croce lì.
Esatto, diciamo. Una volta praticamente d'estate si andava in cima a questa collina a fare una processione per benedire la campagna.
Certo, per schiacciare tutte quelle che potevano essere appunto le disgrazie della natura che potevano abbattersi, esatto, sulla vigna, capito? Esatto. E quindi questa è veramente una storia che viene raccontata. A noi piace raccontare le etichette proprio per quel motivo lì, perché fa capire da dove arriva l'idea che poi troverete sulle vostre tavole, bellissime.
Dicevi tutte diverse, effettivamente quella accanto potrebbe sembrare di un'altra cantina.
Esatto, di tutt'altro stile, la seconda etichetta che è stata disegnata da mia figlia.
Ah, che bello!
Sofia,
sì.
E Goccia di Luna è un qualcosa di diverso perché è una barbera e tra l'altro, che sappia io, penso che è l'unica barbera in purezza prodotta in Svizzera.
Attenzione, bella questa roba, penso che non, chicca.
Penso che non c'è un'altra barbera, c'è qualche viticoltore che produce un po' di barbera, ma è assemblato, se non erro. E voilà, una decina d'anni fa abbiamo iniziato a piantare qualche pianta di questo vitigno, non per scimmiottare il Piemonte dove è originaria sì, certo, la barbera, ma per vedere un po' come si comporta sì, la barbera da noi. I risultati sono incoraggianti e voilà, e poi alla fine a mia figlia Sofia ho detto disegnami un'etichetta e
lei l'ha fatta.
Tra l'altro meravigliosa l'etichetta, vedi appunto il crepuscolo
con un gatto
vostro, avete un gatto?
Sofia, c'erano i gatti.
Sofia la salutiamo perché lei è la quarta generazione che
Sofia
sta per riprendere in mano,
dopo il liceo di Mendrisio finito l'anno scorso, praticamente ha detto ok, prova a fare l'apprendistato di cantiniere.
Ma l'orgoglio di padre che salta fuori, guardalo lì.
Ha insistito.
No, non...
Lei ha lasciato la libertà.
Gli ho lasciato la libertà, ecco.
Cosa l'hai detto?
Gli ho detto, prova. Allora, qualcosa di fatto, di tracciato, c'è. Vedi, prova. Se va, sono contento, qualcosa hai a disposizione. Poi vedremo, ecco. E voilà, è contenta anche lei e vedremo.
La stessa frase che immagino tuo papà ti abbia detto, Jonas, a un certo punto.
Quando lui ha detto, sì, ma vado a fare il meccanico.
Sì, penso, mi ha lasciato, no, è stato bravo, mi ha lasciato fare le mie esperienze. E a un certo momento mi ha detto, ma cosa faccio, vendo e a quel punto lì mi sono detto no, guarda, certo, penso che torno indietro.
Quindi tutta la famiglia, poi tua moglie in ufficio, tu fai un po' di tutto, insomma.
Io sono
questo,
l'artista, sì,
questo è quanto.
Esatto.
Senti una cosa, da quale etichetta vuoi partire? Per
ma discorso? Io comincerei dalla Volpe Alata, che è il nostro bianco, il nostro primo bianco. In sé il Volpe Alata è il nostro, è la no, è il nostro logo, è, sì, una volpe.
Tra l'altro c'è anche proprio,
esatto,
in testa,
sì, è ovunque.
Sì, sì, è vero, è vero, è vero.
E in sé, perché Volpe Alata, il nome viene perché nella Valle della Tresa, negli anni 80, quando mio papà ha scelto il nome del vino, diceva che c'erano tantissime volpi e come la volpe è in tantissime storielle per bambini, anche il vino deve raccontare qualcosa. Giusto. Però appunto la storia non basta, il vino deve anche trasportare ed è per quello che ha ricevuto le ali.
Bellissima l'idea.
E questo è un Chardonnay con un po' di Completer Sauvignon Blanc, in piccolissime parti, è vinificato tutto in barrique, fermentazioni spontanee, e in sé va in bottiglia dopo un anno.
Eh sì, bene, mentre dall'altra parte abbiamo anche qua un'altra etichetta, ma è totalmente diversa. Montagna Magica, guardala qua, beh, anche qua c'è un discorso legato proprio alla zona.
Sì, diciamo che la storia è lunghissima, magari la facciamo un po' più corta. in sé qua facciamo con l'annata 89, era uscito un articolo con cui la Montagna Magica, o ai tempi tenuta del Ronco di Persico Riserva, era uscito come terzo miglior Merlot del mondo, secondo, adesso non mi ricordo più, mi sfugge il nome, e allora a quel punto lì si è detto ma magari è anche bello cambiare anche il nome, magari mettere qualcosa di un po' più importante. Appunto, dopo una lettura del libro di Thomas Mann si è detto boh, Montagna Magica suona veramente molto bene, visto che comunque è un vigneto solo sulla collina di Monteggio. E questo qui è un Merlot, fa anche questo qui fermentazione spontanea, sono piccolissime rese, l'idea è di fare il massimo possibile per fare il miglior vino dell'anno.
Certo, questo di sicuro. Anche qua insomma abbiamo, dicevo, un'etichetta che è totalmente diversa dall'altra, quindi per tutte e due delle scelte, se vogliamo, grafiche, che sono comunque una parte del racconto del quale
Jonas, perché quale sono diverse anche da te?
E diciamo, in sé tutti i vini sono uguali, a parte sulla Montagna Magica che cambiamo ogni anno l'etichetta, come Chateau, non è Mouton Rothschild, e in sé dall'89 continuiamo a cambiare etichetta, ogni anno cambiamo artista e chiediamo di farci qualcosa di particolare.
È bellissimo, una verticale insomma, sì, di etichette, e non, sì, solo di vino,
e diventa una collezione.
Certo, bellissimo questa cosa.
Beh, tra l'altro mi sembra di poter dire che sì, è un lavoro fisico, ma entrambi cercate di trovare un po' la fantasia, di cercare di aleggiare un po' sopra, perché di solito mi stupisce, perché di solito c'è molta più concretezza, ma quasi la terra. Qui mi è sembrato di capire che ci sia anche tanta voglia di essere un po' più creativi.
Certo, il mondo del vino è bellissimo, si spazia dalla vigna, devi conoscere... Cioè, ti porta a conoscere un po' tantissimi settori, dalla vigna alle piante, alla vinificazione, alle bottiglie, alle etichette, ai tappi, alla vendita, alla grafica, al marketing.
Poi c'è sempre da imparare, cioè, no?
È un mondo enorme, enorme. Hai contatti con i clienti. È molto variato e molto bello, secondo me. Pochi lavori al giorno d'oggi hanno una completezza del genere.
Questo bouquet.
Tanta fortuna di avere una completezza del genere.
Ale.
Jonas, siamo d'accordo.
Io sì, totalmente d'accordo.
Tra l'altro voi è la prima volta che vi conoscete, altra roba che ci piace particolarmente. Cioè, sapete chi siete?
Sì, ci siamo forse già incrociati, visti, ma così...
Da vicino,
conoscendo, no.
Facciamo anche questo.
E questo fa capire quanti siete, che in realtà è preziosa anche quella del vino nella Svizzera italiana, in Ticino in questo caso.
Grazie mille davvero per essere stati dei nostri, grazie per aver raccontato le vostre storie che fanno la differenza. Grazie Luca, grazie Jonas.
Grazie a voi.
E intanto noi facciamo una cosa, ricordiamo che a Lugano, nel patio del municipio, c'è una bellissima mostra che si chiama Una Storia. Andate a vederla perché veramente vale la pena capire quello che è il percorso anche di RSI in mezzo al mondo della Svizzera italiana. E soprattutto vi facciamo raccontare una storia dedicata a una di quelle foto che troverete.
Allora, noi oggi la storia vi diciamo che di solito ce la racconta Stefano Ferrando. È una storia che parte da uno scatto, vediamo il Lago Maggiore dietro. C'è una persona con in mano un microfono che sta per iniziare una trasmissione. Se vi dico labirinto e vi dico che siamo nel 1971, forse ricordate, qualcuno ricorderà che tipo di gioco era. Era l'inizio di una puntata, non una a caso, era la finalissima di questo programma in onda alle 18.10 su RSI, era la RTSI poi, certo, in quei tempi, era trasmessa a colori, erano dei giochi di abilità, di destrezza, di domande, insomma, stava per iniziare quella trasmissione e la persona che aveva in mano il microfono la scopriamo nella clip in questo racconto di Stefano Ferrando.
Ciao Alice.
Ciao, a domani.
A domani.
Può una fotografia parlare? Ovvio, soprattutto perché pronto a porgere il suo elegante saluto non è un semplice presentatore, neppure un qualsiasi inviato con i suoi appunti scarabocchiati su un foglio che tiene stretto nella mano sinistra, spedito a raccontare la cronaca di quel giorno. Bensì un attore dalla voce inconfondibile, Adalberto Andreani. Appena finito di ripassare la scaletta, ogni passaggio, ogni domanda, perché su quel prato, sul lungo lago di Locarno, sta per iniziare una puntata del labirinto. Fa sorridere un po', non trovate? Un labirinto in un prato dove tutto pare ben visibile, chiaro, ma fra poco le domande, i tranelli degli autori metteranno alla prova i ragazzi che partecipano a quella trasmissione in onda alle 18.10. Non è una puntata come le altre, è la finalissima. Sarà trasmessa a colori e vedrà le quattro squadre di ragazzi finaliste affrontarsi in giochi di abilità, destrezza e naturalmente rispondendo alle tante temute domande. Il tutto su un prato che per il presentatore, eccezionalmente affiancato da Pinuccia Galimberti, è come il più importante dei palcoscenici. Perché Andreani conosce le tavole dei teatri più importanti, lui che ha esordito con la scuola di Dario Fo e che da Milano ha sentito subito forte il richiamo di quella radiotelevisione di lingua italiana, così attenta alle trasmissioni di qualità. E la qualità la mette spesso al servizio dei più giovani, non solo in questo labirinto, ma anni prima, quando in collaborazione con Dino Balestra e Michel Poletti si inventa una cosa che oggi parrebbe fantascienza: raccontare la storia del teatro ai ragazzi. Pane e marionette, e la lezione leggera e coinvolgente è servita. Ma è ora di andare in onda. Ripassata la scaletta, fatto un bel respiro, ascoltato quel un minuto urlato dall'assistente accanto alla telecamera, forse chiuso gli occhi per qualche istante a cercare la concentrazione e scaldato la voce calda, che nonostante quel timbro non mette in soggezione ospiti, concorrenti e telespettatori, anzi pare avvolgerli e abbracciarli, può iniziare. Alzate il sipario, è ora di entrare nel labirinto.
E noi ci permettiamo di ricordarvi il vernissage di venerdì 6 febbraio alle 18.30, siamo al municipio di Lugano, vi diciamo iscrivetevi e noi vi aspettiamo, rsi.ch/eventi, per noi è un momento per incontrarci, per vedere questa mostra. Vi ricordiamo che questi racconti li potete anche, potete vedere gli scatti legati a questi racconti e potete anche ascoltarli andando alla mostra. Io vi posso soltanto dire che tra poco passiamo da un Andreani all'altro, la storia che abbiamo appena ascoltato ci ha parlato di un Andreani, al notiziario la voce sarà ancora di un altro Andreani. Ciao Albi, sigla.